www.readyjoe.it e la storia continua. Nella storia del mondo europeo, il 1050 al 1100 è stato un periodo di grande sconvolgimento. Era l'inizio delle crociate. Tutto questo si viene a sapere perché circola la voce fra i servi. Ci sono sempre stati, è naturale, dei servi a pensare che niente è peggiore della loro condizione e abbandonarla. Oggi hanno speranza nella bisaccia, diventeranno fattori, mercanti, artigiani. Chissà che questo venditore ambulante che sciorina belle stoffe e broccati nella sala del castello non sia un servo sfuggito alla sua condizione. Ma con quali soldi li comprerà il signore tradizionale, esattore di pecore e di pollastri? Con la moneta della libertà. Anche lui, infatti, accorda ai suoi imprenditori salari in denaro, vende ai suoi servi il loro affrancamento. Forse avverte confusamente che sta per svendere la feudalità. Lo capirà meglio quando scoppieranno le prime rivolte comunali. Sì, il paese è troppo stretto e le città sono affamate. Gli uomini di quegli anni 1050 vivono l'era del più miracoloso dissodamento che l'Europa abbia conosciuto dai primi tempi dal Neolitico. Il paesaggio si trasforma. I conti di Fiandra prosciugano le paludi. Dappertutto si abbattono le foreste, si dà fuoco alle macchie. In Bretagna, nella Francia occidentale, i coloni circondano la terra conquistata di un'altura su cui lasciano gli alberi. Nasce così il paese del boschetto. Nel meridione le case, che sorgono sui poderi, diventeranno masserizie. Grano, ci vuole grano. E si scoprono nuove tecniche. Mentre quelle antiche trovano finalmente la loro utilizzazione. L'aratro col vomero di ferro è conosciuto fin dal tempo dei Galli, ma non si poteva tirarlo a braccia d'uomo. E anche il cavallo è conosciuto, ma il cavallo esige delle terre per sé. Era un prezzo troppo caro, salvo per la guerra e per la rapina. E la correggia del pettorale soffocava il cavallo da tiro e se doveva tirare più di 5 quintali. Chi fu quell'inventore geniale, carrettiere, mugnaio, palafreniere, probabilmente cinese, che comprese per primo che un collare rigido appoggiato sulle spalle avrebbe permesso al cavallo di tirare diritto senza strangolarsi dei carichi pesanti? Ed ecco, nei grandi poderi moderni, il cavallo attaccato all'aratro con vomere di ferro. Ma questo grano bisogna macinarlo. L'Occidente conosce il mulino ad acqua fin dal tempo dei Romani, ma se ne trovavano pochi. Per una quantità così minima di grano, il servo e la sua sposa potevano arrangiarsi con la mola. I mulini ad acqua si moltiplicano e presto cominceranno a vorticare le grandi braccia dei mulini a vento. Il cavallo, col suo bel collare, porta il grano al mulino e poi la farina in città, alla vecchia città del vescovo e alle città, quelle nuove, alle città franche, che spuntano, tirate a filo, create ex nihilo dai pionieri dell'undicesimo secolo. Certo, più di un signore, più di un vescovo, conservatori sbuffano. Ma sarebbe troppo bello il contrario. Ma ci sono anche nella stessa Chiesa, soprattutto nella Chiesa, le menti illuminate che sentono quello che sta accadendo e cercano di controllare il movimento. Così l'élite del secolo, l'ordine di Cluny, ha saputo convogliare l'eccesso di energia sulle strade della Riconquista. E così Urbano II, Papa Cluniacense, richiama in Terra Santa questi nuovi amanti di una terra troppo terrena. Nella cristianità rinvigorita come prima dell'Islam, il paradiso terrestre e celeste, l'appetito alla fede si fondono strettamente in una smania di muoversi. Mercanti e pellegrini si confondono sulle strade e più tardi crociati. La lontana Gerusalemme non è più privilegio dei grandi baroni peccatori. Nel 1064 il vescovo di Bamberga vi conduce 12.000 pellegrini in una volta. Alcuni passano per l'Ungheria, ormai cattolica e tranquilla. Gli altri vanno a imbarcarsi a Venezia, Genova, Marsiglia. Quando una di queste coorti appare sulle banchine, una gran confusione si leva a bordo delle navi la cui destinazione è rivelata da una croce cucita sulle vele. Richiami, offerte, imprecazioni si rovesciano sui malcapitati sbigottiti. Gli uomini dell'equipaggio arraffano i loro bagagli. Il mostromo a poppa li alletta offrendo loro vini di Creta e marmellate di Alessandria. Infine, a mercato concluso, il commissario di bordo si impegna a nutrirli fino all'arrivo, quale che sia la durata del viaggio. E quest'uomo si chiama il cargador. Essi si mettono in guardia contro la loro avarizia e stipulano che l'arrivo dovrà gettare a mare tutti i viveri che resteranno. Il viaggio in Terra Santa non è una crociata di piacere, ma nessuno va genio di essere menato per il naso. Sulle strade di Compostella ogni anno sfilano 500.000 di uomini alla pellegrina, ornati dalla conchiglia di San Jacopo. E in queste grandi emigrazioni si esalta l'anima della cristianità, come nelle feste panelleniche si esaltava un'altra sorta di anima. L'effervescenza occidentale che riversa l'esuberanza degli uomini nel dissodamento, nelle città e nei pellegrinaggi, resta per noi iscritta nei timpani altisonanti delle chiese romane. Queste folle, sempre più fitte, sempre più ricche, hanno bisogno di santuari adeguati. Dalla Borgogna, dalla Catalogna, dalla Normandia, dall'Inghilterra e dalla Lombardia, gli spaccapietre fervono nei cantieri, ammassando quei muri spessi, quei pilastri tozzi che dovranno sostenere con la loro massa l'autorità categorica del tutto sesto. I teologi non hanno forse, dopo San Paolo e nonostante tutti gli slanci pagani, affermato che la vita è solo miserabile apparenza? Il dogma trionferà, indiscutibile, incrollabile nel suo piedestallo di roccia. Ma no, non è la teologia che vuole queste possenti fondamenti. La teologia non c'entra. La colpa è dell'ignoranza dell'architetto. Per fare grande bisogna fare alto e per sostenere lassù una volta di pietra la tecnica conosce soltanto la massa. Ma i normanni che coprono le loro chiese di un'intarsiatura già preannunciano l'impennata gotica. La navata dell'abbazia di Jumièges, consacrata dopo il 1067, si leva leggera a 25 metri, alta quasi quanto Notre Dame di Parigi, sorta un secolo più tardi. Ci sono soltanto 2 metri di differenza. La tecnica è in ritardo, ma non certo lo spirito poetico. Ecco che dei monaci clunianensi, che pure sono gli eredi dell'intransigenza semitica di Paolo, sotto la spinta possente della linfa umana, troppo umana, cesellano figure di una immaginazione delirante. Essi conoscono soltanto il linguaggio artistico di Bisanzio, metropoli delle immagini, che ha creduto sterilizzare in un simbolismo astratto, ma l'esuberanza dei franchi e dei vichinghi esige che la verità sia detta. Essa esige, così come i giovani greci volevano vedere sui frontoni del Partenone o del santuario di Delfi, delle loro lotte titaniche, le sue battaglie di angeli e di demoni, i suoi mostri divoranti e le sue vergini equivoche. Un mondo brulicante si intreccia sui capitelli, striscia lungo gli architravi e le arcate, imbrattato di colori violenti, blu notte, rosso sangue. La vita compressa per 8 secoli sfronda il carapace del dogma. www.redigio.it e la storia continua.